Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Continuiamo a leggere dal compendio della dottrina sociale della Chiesa, che è stato prodotto dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace ormai 20 anni fa, una sorta di sintesi di tutti i documenti del Magistero in tema di dottrina sociale. Abbiamo cominciato da alcune settimane ad affrontare il tema della pace. La pace è certamente uno dei temi più importanti della dottrina sociale della Chiesa, in qualche modo potremmo dire che è lo scopo della dottrina sociale della Chiesa. L'esito di una società ordinata, cioè che sia rispettosa del diritto naturale, dei principi del bene comune, di solidarietà, di sussidiarietà, cioè di tutti quei temi inerenti alla giustizia che permettono a una società di vivere pacificamente nell'ordine, hanno appunto come scopo quello di ottenere la pace, non solo la pace interna nelle nazioni, frutto della giustizia, dell'equilibrio, ma anche la pace internazionale, cioè la pace fra gli stati, la pace che è il frutto di un rispetto, diciamo così, del diritto internazionale che si chiamava anticamente lo ius gentium, cioè il diritto delle genti, cioè quell'insieme di diritti che, se vengono rispettati, permettono alle nazioni, agli stati di vivere, di convivere pacificamente, e se invece vengono violati, quando vengono violati, inseriscono nell'equilibrio, diciamo, nel panorama internazionale delle ingiustizie, degli squilibri, delle violenze che generano la guerra. Il tema che proprio vedremo questa sera è la continuazione di quello che abbiamo già visto martedì scorso. Cioè, la pace non è un bene che si dà una volta per tutte, e non è immaginabile neppure che ci possa essere un mondo governato automaticamente dalla pace, no? Questo è un po' l'errore dell'ideologia pacifista, cioè di quell'ideologia che pensa che basti desiderare la pace, volere la pace, perché questa si realizzi. È un po' il dimenticare, per quanto riguarda la vita interna delle nazioni, le relazioni fra gli uomini, immaginare che l'uomo non abbia in sé il peccato originale, cioè non nasca con il peccato originale, non nasca quindi con questa tendenza, accanto a quella naturale messa da Dio nel cuore dell'uomo, perché l'uomo, non dimentichiamoci mai, è creato a immagine di Dio, però pur essendo creato a immagine di Dio è anche segnato dal peccato originale, cioè da quella colpa originaria commessa dai progenitori che si è trasmessa a tutti gli uomini. Quindi in ogni uomo, ma non è che facciamo fatica a sperimentarlo, basta che facciamo un esame di coscienza, oppure vediamo un po' anche quello che avviene nello sviluppo della vita di un bambino. Convivono, in ogni uomo convivono queste due tendenze: la tendenza al vero, al bello, al bene, che è l'immagine di Dio che ogni uomo porta dentro di sé, e la tendenza al peccato, al male, al disordine, al rifiuto di Dio e della sua legge. E la vita dell'uomo sulla terra è un combattimento, come ci dice San Paolo, come ci insegna la tradizione della Chiesa, è un combattimento fra queste due tendenze. Dico tendenze, ecco, importante, tendenza non significa realizzazione, significa una spinta che c'è, una spinta conflittuale che c'è dentro ciascuno di noi verso il bene e verso il male, verso il vero e verso il falso. Allora la vita è questo combattimento fra queste due tendenze e tutta, diciamo così, la spiritualità cattolica, la spiritualità cristiana è una sorta di insegnamento a coltivare, valorizzare, favorire, promuovere questa tendenza al bene affinché abbia il sopravvento sulla tendenza opposta, sulla tendenza al peccato. Immaginare che l'uomo tenda necessariamente, inevitabilmente al bene, sia rovinato dalla società, come per esempio diceva un filosofo del XVIII secolo, Jean-Jacques Rousseau, che ha fatto un grande danno nella storia del pensiero, perché ha indotto molti a pensare che non c'è nell'uomo questa tendenza al male, quindi deve essere lasciato libero, non deve essere educato, non deve essere aiutato a sviluppare la tendenza al bene, perché non c'è una tendenza al male, deve essere lasciato soltanto libero di fare sostanzialmente quel che sente, quel che desidera, quel che vuole. E questo ha portato anche proprio a livello educativo a una grande confusione con pessimi risultati dal punto di vista appunto dell'educazione. L'uomo va, il bambino, il giovane va educato, ma certamente nell'educazione ci deve anche essere la consapevolezza del male e della lotta contro il male, spesso anche della punizione per il male, che è un modo attraverso cui l'uomo si ricorda che non è stato confermato in grazia, cioè che non è in paradiso, che non è esente, come che ciascuno di noi non è esente dalla tentazione, dalla tendenza a compiere il male. Questo vale per la società interna, perché esiste la polizia, perché quando i ladri entrano in casa nostra, noi chiamiamo quelli che ci possono difendere, che possono difendere la nostra vita, la nostra proprietà, i nostri beni, eccetera. Perché ci sono, cioè ci sono quelli che delinquono, cioè quelli che in modo organizzato fanno il male, e devono essere combattuti, devono essere repressi anche con la forza da parte delle autorità. Lo stesso discorso vale a livello internazionale. Ci sono, purtroppo, ci sono sempre state e ci sono ancora oggi delle forze, degli stati, degli eserciti, delle ideologie che tentano di conquistare con la forza, con la violenza, il potere in tutto il mondo. E tutto questo presuppone che qualcuno invece difenda l'ordine e la giustizia. Ecco perché esistono gli eserciti, ecco perché esiste la polizia, ecco perché esistono i carabinieri, cioè ecco perché esistono queste forme organizzate per difendere il bene, per promuoverlo e per proteggere gli innocenti, le persone che non sono in grado di difendersi da sole. Questo è proprio il punto che abbiamo visto la volta scorsa: la pace va difesa, difendere la pace, perché gli innocenti devono essere protetti. Questa sera vediamo le misure contro chi minaccia la pace, così scrive il compendio, titola proprio il capoverso a partire dal numero 507, per chi seguisse e volesse seguire con il compendio, con il testo davanti. Misure contro chi minaccia la pace. Le sanzioni, nelle forme previste dall'ordinamento internazionale contemporaneo, mirano a correggere il comportamento del governo di un paese che viola le regole della pacifica e ordinata convivenza internazionale o che mette in pratica gravi forme di oppressione nei confronti della popolazione. È un dato molto attuale, queste le sanzioni che sono state prese da parte di molti stati nei confronti della Russia dopo l'invasione dell'Ucraina avvenuta nel febbraio del 2022, sono proprio la risposta a una violazione del diritto, cioè affinché non venga data per vinta l'ingiustizia commessa dalla violenza dell'aggressore. È una forma di difesa, come dire, è una forma di condanna di un comportamento. Può anche arrivare all'intervento dell'esercito per difendere una realtà più piccola, questa è la forma di legittima difesa, ma la sanzione è un modo per appunto sanzionare un comportamento sbagliato. Le finalità delle sanzioni devono essere precisate in modo inequivocabile e le misure adottate devono essere periodicamente verificate dagli organismi competenti della comunità internazionale per una obiettiva valutazione della loro efficacia e del loro reale impatto sulla popolazione civile. Cioè, anche questo è un altro punto importante, bisogna verificare che le sanzioni siano efficaci. Cioè, cosa vuol dire? Che non si limitino a colpire la popolazione civile e basta, ma che colpiscano i governi, perché la responsabilità di un'aggressione militare, di un'ingiustizia, di una violenza, eccetera, non sono della popolazione dello Stato che ha compiuto questa ingiustizia, ma sono del governo, sono di coloro che hanno usato la violenza per violare un principio del diritto internazionale. Quindi le sanzioni sono giuste e efficaci nella misura in cui colpiscono il governo e non la popolazione, o comunque non in modo esclusivo e troppo forte la popolazione. Se ci si accorgesse che le sanzioni colpirebbero esclusivamente la popolazione, sarebbe giusto toglierle perché sarebbero inefficaci e controproducenti. Le sanzioni non devono mai costituire uno strumento di punizione diretto contro un'intera popolazione. Non è lecito che per le sanzioni abbiano a soffrire intere popolazioni e specialmente i loro membri più vulnerabili. Le sanzioni economiche in particolare, sono uno strumento da utilizzare con grande ponderazione e da sottoporre a rigidi criteri giuridici ed etici. Così diceva Giovanni Paolo II nel discorso al corpo diplomatico del 1995. L'embargo economico deve essere limitato nel tempo e non può essere giustificato quando gli effetti che produce si rivelano indiscriminati. Ecco, anche qui bisogna stare attenti, cioè le sanzioni sono un mezzo giustamente utilizzabile contro un'aggressione, contro una violenza, ma non devono colpire soltanto e soprattutto la popolazione civile, e non possono essere appunto indiscriminati e durare all'infinito nel tempo. Vediamo il tema del disarmo. Il tema del disarmo è Anche questo è un tema di grande attualità. Il Papa, in modo particolare Papa Francesco, ha passato tutto il suo pontificato a chiedere il disarmo, soprattutto il disarmo nucleare, per il quale dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale ci sono state, soprattutto dopo la fine della Guerra Fredda, ci sono state molti bilaterali, soprattutto tra l'Unione Sovietica, prima, dopo la Federazione Russa, gli Stati Uniti, il mondo occidentale, proprio perché si ponesse mano a un disarmo condiviso, soprattutto per quanto riguarda le armi nucleari. Perché? Perché sapete che le armi nucleari possono distruggere l'intero mondo, l'intero pianeta. E quindi una politica di disarmo giustamente dovrebbe appunto cominciare da queste armi letali. Adesso purtroppo è un po' tutto fermo, come sapete, soprattutto per quanto riguarda la guerra in Ucraina, ma anche per quanto riguarda la guerra a Gaza, eccetera, e le tante guerre, si parla di oltre 50 focolai di guerra, quella che Papa Francesco chiamava la guerra mondiale a pezzi. Per cui il disarmo è una cosa che va, diciamo così, perseguita, soprattutto da parte della Santa Sede. Però anche qui bisogna stare attenti che non sia unilaterale, deve essere bilaterale e giustamente dovrebbe cominciare dal nucleare. La dottrina sociale propone la meta di un disarmo generale, equilibrato e controllato. Così era sempre un messaggio di Giovanni Paolo II dello stesso 1985. L'enorme aumento delle armi rappresenta una minaccia grave per la stabilità e la pace. Il principio di sufficienza, in virtù del quale uno Stato può possedere unicamente i mezzi necessari per la sua legittima difesa, deve essere applicato sia dagli Stati che comprano armi, sia da quelli che le producono e le forniscono. Qualsiasi accumulo eccessivo di armi o il loro commercio generalizzato non possono essere giustificati moralmente. Tali fenomeni vanno valutati anche alla luce della normativa internazionale in materia di non proliferazione, produzione, commercio e uso dei differenti tipi di armamenti. Le armi non devono mai essere considerate alla stregua di altri beni scambiati a livello mondiale o sui mercati interni. Il Magistero, inoltre, ha espresso una valutazione morale del fenomeno della deterrenza. E qui cito il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 2315, che dice: l'accumulo delle armi sembra a molti un modo paradossale di dissuadere dalla guerra eventuali avversari. Costoro vedono in esso il più efficace dei mezzi atti ad assicurare la pace tra le nazioni. Riguardo tale mezzo di dissuasione vanno fatte severe riserve morali. La corsa agli armamenti non assicura la pace. Lungi dall'eliminare le cause di guerra, rischia di aggravarle. Questo appunto è il Catechismo della Chiesa Cattolica. Le politiche di deterrenza nucleare, tipiche del periodo della cosiddetta guerra fredda, la guerra fredda era la guerra tra il mondo occidentale e il mondo comunista, che comincia sostanzialmente dopo la rivoluzione comunista in Russia nel 1917, ma soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando al blocco comunista si oppone il blocco occidentale, frutto sostanzialmente dell'alleanza fra l'Europa e gli Stati Uniti. La deterrenza era determinata dal fatto che entrambi questi due schieramenti avevano importanti risorse militari non di tipo nucleare e avevano i missili puntati l'uno sull'altro. Questo ha fatto sì che, accanto ad altri motivi, eccetera, ma questo era un motivo decisivo perché non scoppiasse la guerra, perché tutti sapevano che nel caso fosse scoppiata una guerra e uno dei due blocchi avesse sparato un razzo con una testata nucleare dentro l'altro blocco, quest'ultimo avrebbe fatto in tempo a rispondere e a devastare anch'esso il territorio avversario nemico. Quindi sostanzialmente una guerra nucleare sarebbe stata veramente una guerra da fine del mondo, o comunque avrebbe provocato la fine di una parte importante del mondo, e anche per questo non è mai scoppiata, cioè non è mai scoppiata proprio per questa consapevolezza che entrambi avevano gli strumenti per distruggere l'avversario. Però giustamente il compendio dice attenzione, cioè non è che l'accumulo delle armi è lo strumento unico, privilegiato, assolutamente decisivo, eccetera. Realisticamente è chiaro che uno Stato, a meno che non abbia una tradizione alle spalle, un'abitudine, eccetera, come può essere la Svizzera, ma peraltro anche la Svizzera ha un esercito, ha le armi, eccetera. Uno Stato ha il dovere, non solo il diritto, ma anche il dovere di proteggere il proprio territorio e quindi di avere gli strumenti, appunto un esercito, in grado di esercitarne la difesa qualora venisse aggredito. Tutto questo, dice appunto il Catechismo, va fatto con prudenza, con equilibrio, non esiste un armamento eccessivo, ma non esiste neanche, per esempio, che l'Europa si sia fatta difendere per 50 anni dagli Stati Uniti e non abbia usato nemmeno il 2% del proprio prodotto interno lordo per garantire la propria difesa. Questo è quello che in questo momento gli Stati Uniti stanno dicendo all'Europa, e da questo punto di vista hanno la ragione di dire benissimo, anche voi contribuite in maniera un po' più importante, un po' più significativa. Le politiche di deterrenza nucleare tipiche della guerra fredda devono essere sostituite con concrete misure di disarmo basate sul dialogo e sul negoziato multilaterale. Questo è molto bello e molto vero. È anche molto difficile, soprattutto in questo frangente storico, poterlo ottenere. Le armi di distruzione di massa, cioè le armi biologiche, chimiche e nucleari, rappresentano una minaccia particolarmente grave. Coloro che le possiedono hanno una responsabilità enorme davanti a Dio e all'umanità intera. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che chi possiede queste armi così letali ha una grande responsabilità, perché pensate a Hiroshima, Nagasaki, quando vennero buttate queste bombe su questi stati, su queste città giapponesi per far finire la guerra da parte degli Stati Uniti, pensate ai danni che provocarono e che rimasero nel tempo. Ecco, oggi le bombe nucleari piccole, diciamo così, quelle cosiddette tattiche, quindi considerate minime, insomma, sono 10-20 volte superiori a quelle del 1945 che hanno distrutto Hiroshima o Nagasaki. Quindi vediamo come appunto anche la preoccupazione delle apparizioni della Madonna a Medjugorje, a Fatima, così sempre proiettate, no, a ottenere la pace. Io sono la regina della pace, così la Maria si presenta, e sono proprio conseguenza di questa consapevolezza che stiamo attraversando un periodo da questo punto di vista molto, molto pericoloso. Il principio della non proliferazione delle armi nucleari, insieme alle misure per il disarmo nucleare, come anche il divieto di test nucleari, sono obiettivi tra loro strettamente legati, che devono essere raggiunti nel più breve tempo tramite controlli efficaci a livello internazionale. Il divieto di sviluppo, di produzione, di accumulo e di impiego delle armi chimiche e biologiche, nonché i provvedimenti che ne impongono la distruzione, completano il quadro normativo internazionale per mettere al bando tali armi nefaste, il cui uso è esplicitamente riprovato dal Magistero della Chiesa. Dice sempre il Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, ogni azione bellica che indiscriminatamente mira alla distruzione di intere città o di vaste regioni con i loro abitanti è un crimine contro Dio e contro l'uomo, che deve essere condannato con fermezza e senza esitazione. Numero 510. Il disarmo deve estendersi all'interdizione di armi che infliggono effetti traumatici eccessivi o che colpiscono indiscriminatamente, nonché delle mine antipersona, un tipo di piccoli ordigni disumanamente insidiosi, perché continuano a colpire anche molto tempo dopo il termine delle ostilità. Quindi qui parla per esempio delle mine antiuomo, grande problema, perché rimangono un pericolo anche dopo la fine della guerra. E quindi giustamente la Santa Sede si è sempre battuta perché venissero tolte contro le mine antiuomo, contro la loro proliferazione, ma anche proprio la loro installazione, no? Proprio per evitare queste tragedie che si sono manifestate decenni, numerosi decenni dopo la fine delle ostilità, dopo la fine del conflitto, proprio perché poi una volta che sono state sepolte sottoterra lì rimangono e lì continuano almeno potenzialmente a distruggere, a colpire, a uccidere, a ferire. La comunità internazionale deve continuare a impegnarsi nell'attività di sminamento, promuovendo un'efficace cooperazione, compresa la formazione tecnica, con i paesi che non dispongono di mezzi propri adatti ad effettuare l'urgentissima bonifica dei loro territori e che non sono in grado di fornire un'assistenza adeguata alle vittime delle mine. 511. Misure appropriate sono necessarie per il controllo della produzione, della vendita, dell'esportazione, dell'importazione e dell'esportazione di armi leggere e individuali, che facilitano molte manifestazioni di violenza. La vendita e il traffico di tali armi costituiscono una seria minaccia per la pace. Esse sono quelle che uccidono di più e sono usate maggiormente nei conflitti non internazionali. La loro disponibilità fa aumentare il rischio di nuovi conflitti e l'intensità di quelli in corso. L'atteggiamento degli Stati che applicano severi controlli sul trasferimento internazionale di armi pesanti mentre non prevedono mai o solo in rare occasioni restrizioni sul commercio delle armi leggere individuali, è una contraddizione inaccettabile. È indispensabile e urgente che i governi adottino regole adeguate per controllare la produzione, l'accumulo, la vendita e il traffico di tali armi, sia da contrastarne la crescente diffusione in larga parte tra gruppi di combattenti che non appartengono alle forze militari di uno Stato. E qui entra un po' nel merito, dice, ma come si fa a favorire? È chiaro che qui non bisogna cadere appunto nell'utopismo, dice adesso faremo finire tutte le guerre, eccetera. La Santa Sede ha sempre insegnato a fare piccoli passi, a cercare gesti concreti, rallentamenti, periodi di pace, cioè tutte quelle forme, anche piccole, che possono comunque aiutare a spegnere in qualche modo la guerra, il conflitto, l'eventuale conflitto. Altro punto, il numero 512, l'utilizzazione di bambini e adolescenti come soldati in conflitti armati, nonostante il fatto che la loro giovanissima età non ne deve permettere il reclutamento, va denunciata, cioè questa situazione, dice il compendio, va denunciata. Essi sono costretti con la forza a combattere, oppure lo scelgono di propria iniziativa senza essere pienamente consapevoli delle conseguenze. Si tratta di bambini privati non solo dell'istruzione che dovrebbero ricevere e di un'infanzia normale, ma anche addestrati a uccidere tutto ciò che costituisce, un crimine intollerabile. Il loro impiego nelle forze combattenti di qualsiasi tipo deve essere fermato e contemporaneamente bisogna fornire tutto l'aiuto possibile per la cura, l'educazione e la riabilitazione di coloro che sono stati coinvolti nei combattimenti. E qui ovviamente il compendio denuncia questa abitudine purtroppo molto diffusa di rubare i bambini per poterli educare a diventare dei combattenti da parte dello Stato che li ha rubati. È il caso dell'Ucraina, dei bambini ucraini. Sapete che anche questa trattativa per recuperare i bambini ucraini rapiti e portati in Russia è stata portata avanti moltissimo anche dalla Santa Sede e in particolare da Papa Francesco, che ha indicato nel Cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, colui che avrebbe dovuto tentare un negoziato che quando nei mesi scorsi è sembrato subito molto difficile, se non impossibile, però cercare di fare dei piccoli passi. Uno di questi era appunto la liberazione non solo dei soldati, uno scambio alla pari di soldati russi fatti prigionieri e di soldati ucraini fatti prigionieri, ma ancora di più la restituzione dei bambini. Si parla di 150.000 bambini rapiti dall'esercito russo dopo l'invasione del febbraio 2022, soprattutto nelle zone occupate ancora oggi dall'esercito russo. Molti di questi giovani, questi bambini, sono stati soprattutto bambini piccoli, piccolissimi, sono stati portati in Russia, dove sembra, anche se le notizie che sono state date soprattutto da quelli che sono stati poi liberati, poche centinaia, però un po' sì, che hanno dato notizie abbastanza drammatiche su questa figure di bambini fatti, portati subito nei campi di rieducazione, di lavoro, e abituati fin da bambini, sembra, a diventare potenzialmente dei soldati che poi nel caso concreto combatterebbero contro la loro stessa terra, la loro stessa patria, eccetera. Quindi è una situazione molto drammatica sulla quale la Santa Sede ha fatto molto. Poi io non sono in grado di dire quanto ha fatto, che risultati ci sono stati, avrebbe potuto fare di più, di meglio, eccetera. Ma certamente il problema è grande e la Santa Sede ha sempre dimostrato di conoscerlo e di cercare di fare di tutto per affrontarlo e risolverlo. L'ultimo tema del capitolo, poi ci sarà appunto il contributo che la Chiesa può dare alla pace, è legato al terrorismo, cioè questa forma nuova di guerra tipica delle società post-ideologiche, post-ideologia che stiamo vivendo, dove soprattutto per iniziativa del mondo islamico, ma non soltanto, il terrorismo è, ahimè, purtroppo molto diffuso. Il terrorismo è una delle forme più brutali della violenza che oggi sconvolge la comunità internazionale. Esso semina odio, morte, desiderio di vendetta e di rappresaglia. La strategia sovversiva, tipica soltanto di alcune organizzazioni estremistiche, finalizzata alla distruzione delle cose e all'uccisione delle persone, il terrorismo si è trasformato in una rete oscura di complicità politiche. Utilizza anche sofisticati mezzi tecnici, si avvale spesso di ingenti risorse finanziarie ed elabora strategie su vasta scala, colpendo persone del tutto innocenti, vittime casuali delle azioni terroristiche. E qui c'è un invito in nota a Giovanni Paolo II al messaggio per la pace del 2002. Bersagli degli attacchi terroristici sono in genere i luoghi della vita quotidiana e non obiettivi militari nel contesto di una guerra dichiarata. Il terrorismo agisce e colpisce al buio, al di fuori delle regole con cui gli uomini hanno cercato di disciplinare, per esempio mediante il diritto internazionale umanitario, i loro conflitti. In molti casi, e qui vi leggo una frase, una citazione da Gaudium et Spes, sempre del Concilio, in molti casi il ricorso ai metodi del terrorismo è considerato un nuovo sistema di guerra. Non vanno trascurate le cause che possono motivare tale inaccettabile forma di rivendicazione. La lotta contro il terrorismo presuppone il dovere morale di contribuire a creare le condizioni affinché esso non nasca e si sviluppi. Beh, inutile che spenda troppe parole sul terrorismo, sappiamo tutti quanto sia un problema grosso, sia stato soprattutto un problema grosso il terrorismo di matrice comunista, pensate alle Brigate Rosse, che hanno insanguinato l'Italia per tutti gli anni 70 e 80. Pensate al terrorismo islamico, alle stragi delle stazioni di Madrid, di Londra, alla strage a Parigi nei confronti di quel settimanale satirico. Pensate alle varie forme e espressioni del terrorismo che hanno accompagnato un po' tutta la storia della diffusione delle ideologie, cioè dalla prima guerra mondiale alla caduta del muro di Berlino nel 1989. Ma andiamo avanti a leggere quello che dice appunto il compendio. Il terrorismo va condannato nel modo più assoluto, esso manifesta un disprezzo totale della vita umana e nessuna motivazione può giustificarlo, in quanto l'uomo è sempre fine e mai mezzo. Gli atti di terrorismo colpiscono profondamente la dignità umana e costituiscono un'offesa all'intera umanità. Esiste, perciò, diceva Giovanni Paolo II nel 2002, esiste perciò un diritto a difendersi dal terrorismo. Certo, anche qui bisogna stare attenti, cioè, il terrorismo si combatte e non si combatte con il convincimento, anche quando possibile, ma si combatte con la forza. Si può e si deve togliere pretesti al terrorismo, cercare di superare le condizioni di ingiustizia che eventualmente ci fossero. Pensate alla grande tragedia della classe operaia che nasce nell'Ottocento, che viene sfruttata e che viene utilizzata da Carlo Marx per fare una rivoluzione che sfrutta la questione operaia, ma ha come obiettivo la conquista del mondo, l'annientamento nell'odio e nella guerra attraverso la lotta di classe della borghesia e del sistema politico borghese. Esiste perciò un diritto a difendersi dal terrorismo. Tale diritto non può tuttavia essere esercitato nel vuoto di regole morali e giuridiche, poiché la lotta contro i terroristi va condotta nel rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi di uno Stato di diritto. È sempre Giovanni Paolo II. L'identificazione dei colpevoli va debitamente provata, perché la responsabilità penale è sempre personale, quindi non può essere estesa alle religioni, alle nazioni, alle etnie, alle quali i terroristi appartengono. La collaborazione internazionale contro l'attività terroristica non può esaurirsi soltanto in operazioni repressive e punitive. È essenziale, questo è sempre Giovanni Paolo II, è essenziale che il pur necessario ricorso alla forza sia accompagnato da una coraggiosa e lucida analisi delle motivazioni soggiacenti agli attacchi terroristici. Cioè, non è che siccome hanno delle motivazioni allora sono legittimi, mai. Il terrorismo non è mai legittimo. Però bisogna sempre cercare di capire da dove riceve questa spinta. C'è una situazione di ingiustizia per la quale poi che i terroristi sfruttano? Benissimo, bisogna cercare di risolvere quella situazione di ingiustizia, proprio per non offrire il pretesto. È vero, attenzione, che normalmente le ideologie o le forze fondamentaliste, terroristiche, hanno in realtà l'obiettivo di conquistare il potere, quindi non si fermano di fronte alle concessioni. Però è anche vero che, come c'erano molti comunisti in buona fede, oggi ci sono molti, diciamo così, che stanno dalla parte del relativismo, che non capiscono molto questo discorso che sto facendo sulla pace, la guerra, il terrorismo, eccetera, ma che forse, aiutati a riflettere, potrebbero capire la portata drammatica delle situazioni che stiamo vivendo e del giudizio che ne dà, che dà di queste situazioni il compendio della dottrina sociale. È essenziale per il pur necessario ricorso alla forza, che pur ricorso alla forza sia accompagnato da una coraggiosa e lucida analisi. È necessario anche un particolare impegno sul piano politico e pedagogico per risolvere con coraggio e determinazione i problemi che in alcune drammatiche situazioni possono alimentare il terrorismo. Dice sempre Giovanni Paolo II nel messaggio del 2002, ho perso il segno, se ve lo leggo, il reclutamento dei terroristi, infatti, è più facile nei contesti sociali in cui si semina l'odio, in cui i diritti vengono conculcati e le situazioni di ingiustizia troppo a lungo tollerate. È profanazione e bestemmia proclamarsi terroristi in nome di Dio. Qui è molto netto e chiaramente il riferimento è soprattutto al fondamentalismo, al terrorismo di matrice islamica. Ci sono state altre forme di terrorismo nella storia, ma certamente oggi questa è la più pericolosa. È profanazione e bestemmia proclamarsi terroristi in nome di Dio. Così Giovanni Paolo II nel 2001. Così si strumentalizza anche Dio, non solo l'uomo, in quanto si ritiene di possedere totalmente la sua verità, anziché cercare di esserne posseduti. E finire martiri coloro i quali muoiono compiendo atti terroristici, che è tipico appunto del mondo islamico, e stravolgere il concetto di martirio, che è testimonianza di chi si fa uccidere per non rinunciare a Dio e al suo amore, e non da chi uccide in nome di Dio. Nessuna religione può tollerare il terrorismo e ancora meno predicarlo. E questo il sempre Giovanni Paolo II, sempre nel 2002. Nessuna religione può tollerare il terrorismo e ancor meno predicarlo. Le religioni sono impegnate piuttosto a collaborare per rimuovere le cause del terrorismo e per promuovere l'amicizia fra i popoli. E questo era sempre Giovanni Paolo II. Nella lettera, nel decalogo di Assisi, siamo nel 2000, sempre nel 2002. Qua mi fermo, aspetto le vostre domande e lascio alla regia la diretta. Bene, cari amici, questa sera si vede che non ci sono telefonate, c'è lo sciopero della telefonata. Allora vi concludo ricordandovi appunto che abbiamo toccato questo tema importante, anche di grande attualità, il tema della pace internazionale, della difesa del diritto dei popoli, degli stati, da parte di organismi sovranazionali che, come per esempio l'Organizzazione delle Nazioni Unite, dovrebbe avere il compito di garantire l'indipendenza, la libertà, la sovranità degli stati. Purtroppo questo non è quasi mai avvenuto nella storia, per tutta una serie di motivi di contrapposizioni fra gli stati che all'interno dell'ONU dovrebbero garantire questo servizio di giustizia. Ma questo per dire che esiste un tema relativo alla giustizia internazionale, alla pace fra le nazioni, così come esiste il tema della pace interna delle nazioni e della pace nelle famiglie, nella persona, nella singola persona stessa, eccetera. L'uomo purtroppo non nasce, nasce segnato dal peccato originale, che non è che non lo determina al male, ecco, attenzione, l'uomo è creato immagine di Dio e c'è sempre l'immagine di Dio in ogni uomo, però unitamente a questa tendenza anche al male come conseguenza del peccato, della colpa originaria. Quindi bisogna aiutare gli uomini, bisogna aiutare le nazioni e anche il consesso internazionale a mantenere o a recuperare la pace quando venisse violata, quando venisse ferita. Queste sono un po' le indicazioni che sul tema dà il compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, in quanto la pace è sicuramente lo scopo della dottrina sociale, la tranquillità nell'ordine, diceva Sant'Agostino, la pace interna delle nazioni e la pace fra le nazioni stesse. L'ultimo capitolo che abbiamo visto riguarda invece il terrorismo. Il terrorismo è una forma di attacco alla giustizia, alla sicurezza, alla vita stessa dei popoli dall'interno, deve essere dall'interno o anche dall'esterno, ma insomma, ci sono diverse modalità di fare terrorismo. È una cosa, è una ferita che nasce nell'Ottocento, ma che si sviluppa soprattutto negli ultimi decenni, dopo la Seconda Guerra Mondiale, prima con le ideologie, poi con l'islamismo radicale dopo il 1979, sia di origine, prima di origine sciita e poi di origine sunnita. Anche su questo il catechismo è molto chiaro, però bisogna conoscerlo, bisogna conoscere queste cose, bisogna capire che dobbiamo anche farle conoscere alle persone perché capiscano quale può essere la strada che porta alla giustizia e alla pace. Vi auguro una buona settimana, arrivederci a martedì prossimo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.